Perché è arrivato il momento di parlare di teatro, quindi saluto e do il benvenuto a Fabio Galadini. Buongiorno Fabio.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
È un piacere averti qui, perché? Perché ovviamente dobbiamo parlare del tuo spettacolo, dello spettacolo che ha debuttato ieri. Stiamo parlando della lezione di Ionesco, un testo che chi è addentro al mondo teatrale non può non conoscere, e sicuramente anche qualcuno che non è che non vive di teatro, no? Ma è semplicemente un amante delle performance teatrali. Io penso che si rimanga assolutamente affascinati. Perché? Perché il linguaggio di Ionesco è un linguaggio particolare, no?
Beh sì, certo, la lezione è uno dei primi testi di Ionesco, è del 1951, un classico del Novecento, una pietra miliare del teatro del Novecento, classificato dentro quella dicitura del teatro dell'assurdo. In realtà, quando è stato scritto questo testo nel 1951, il teatro dell'assurdo esisteva già da molti anni, però naturalmente lui insieme a Genet e Beckett rappresentano quella che storicamente vengono indicate come le avanguardie teatrali, e testo di riferimento, diciamo, per molti, lo è stato, lo continua ad essere, e ancora oggi più che mai ci fornisce elementi maggiori, più significativi per comprendere il tempo che viviamo.
Beh sì, riferimenti all'attualità si possono fare indubbiamente. So che questo spettacolo, in particolare il tuo adattamento, viene dedicato ad Alessandro Fersen.
Sì,
puoi spiegarci?
Assolutamente. Dunque, questo testo, la lezione, è uno spettacolo che mi ossessiona da 30 anni, diciamo così. Quindi, in realtà, veramente, Ionesco è un'ossessione. E ho messo in scena questo spettacolo maturando, diciamo, le idee provenienti da quella esperienza con Fersen. Io sono stato suo allievo, e diciamo che gran parte delle intuizioni, delle scelte registiche, anche, diciamo, del modo in cui proporre, della modalità in cui proporre Ionesco oggi, provengono direttamente da queste discussioni, dibattiti, insegnamenti. E allora mi è sembrato doveroso dedicarlo ad Alessandro Fersen, che è uno dei massimi rappresentanti della pedagogia teatrale italiana, e che, insomma, in qualche modo è ancora un maestro presente in tutti noi, intensamente presente. Quindi mi è sembrato, come dire, anche un atto di riconoscenza, ecco.
Ok, senti, prima tu giustamente, parlando di Ionesco, è inevitabile, no, che hai citato proprio il teatro dell'assurdo.
Sì.
È riduttivo parlare di teatro dell'assurdo per Ionesco? Se di riduzione si può, se di qualcosa di riduttivo si può parlare, perché non è che...
Diciamo, il teatro dell'assurdo è una cifra storicizzata, e quindi dentro quel... anche Beckett, teatro dell'assurdo, però naturalmente ognuno... E queste tre figure in particolare declinano l'assurdo in varie direzioni. Per quanto riguarda Ionesco, lui già con la cantatrice ci dà un'indicazione molto forte: l'anticommedia. In realtà tutto il lavoro di Ionesco, come di Beckett, ma in una specifica direzione quella di Ionesco, è la volontà di manifestare l'inconsistenza del linguaggio e delle parole. Cioè è un evidente lavoro sulla distruzione del linguaggio, e oggi più che mai, più forse di allora, ci troviamo di fronte a questo. Ci troviamo cioè in un mondo che ci inonda di parole senza significato e che determinano poi la vita reale di milioni di persone. Quindi c'è un parallelismo molto forte. I parolai, cioè chi detiene il potere della parola, detiene anche il potere del controllo sulle persone e la gestione della sua vita. E questo è un metterlo dentro l'assurdo è riduttivo, però i caratteri del teatro dell'assurdo sono tutti presenti, gli strumenti stilistici ed estetici sono propri del teatro dell'assurdo.
Ci rientrano assolutamente. Senti, parliamo invece proprio dell'adattamento, sì, che sei andato a fare, anche perché voglio dire, abbiamo qui il regista dello spettacolo, quindi
sì, io faccio anche il ruolo del professore.
Benissimo, sei anche diciamo il protagonista. Sì. I personaggi sono pochi,
sì, sono tre,
proprio perché la forza, sì, in questo caso è proprio la parola, no?
Ma io ho cercato di appunto di evidenziare questa perdita di significato del linguaggio, e ho cercato in qualche modo di dare valore alle parole, ritornando alla sonorità, alla musicalità, insomma in qualche modo a riproporre la natura stessa delle parole, che sono fatte di suoni o fonemi, insomma in qualche modo se è un lungo viaggio nell'assenza dei significati delle parole, le parole però sono corpi vivi, sono insomma, il mio obiettivo era quello di tornare ad una diciamo a imparare di nuovo le parole e il loro profondo potere evocativo, che risiede in principal modo nel suono che si manifesta, di come la sonorità che si manifestano. Dunque il lavoro è stato molto forte sul piano della, diciamo, della recitazione, perché tecnicamente è molto difficile,
è molto complicato,
però
sì,
diciamo, ho insieme a me due partner fantastiche, giovanissime, ancorché professioniste, Erika Rotondaro e Simona Meola. Erika Rotondaro fa la parte della lieva e Simona Meola la governante. Sono in un rapporto, una storia di un rito gotico che si ripete continuamente, ogni volta, ogni giorno lo stesso, in cui ci sono questi due personaggi, appunto il professore e l'allieva, che entrano in contrasto. Nella prima parte del testo il professore è in qualche modo annichilito dall'esuberanza dell'allieva, e le parti cambiano nel corso della lezione, fino ad arrivare appunto all'uccisione.
L'uccisione
dell'allieva in scena, e questo è appunto questo chiasmo, questo incrocio è uno dei caratteri fondamentali del teatro dell'assurdo, questo ribaltamento. Poi c'è questa governante, che è un grosso punto interrogativo, qualcuno che governa ed è governata, governa l'azione, sa esattamente quello che accade, perché è testimone ogni volta dello stesso rito gotico dell'uccisione, e partecipa, è in qualche modo anche connivente con il professore, e il professore poi rimane vittima di se stesso, dalla violenza delle sue parole che provocano la morte, ma esso stesso è governato, diciamo, da questo controllo della governante. Ho cercato di riproporre qualcosa che è scritto nel testo e che all'epoca fu contestato, cioè ho riproposto la svastica finale indossata dal professore, che è scritta nel testo. Ionesco la dà come indicazione, all'epoca era una, diciamo così, una critica fortissima all'abominio del nazismo. Oggi
sono ancora vicini,
sì,
cronologicamente.
Assolutamente. Oggi non so se si possa diciamo fare questo parallelismo, però certo le condizioni mondiali del mondialismo sono abbastanza, diciamo, preoccupanti.
Sì, ci sono echi
e quindi
non ci fanno dormire sonni tranquilli.
E quindi
no?
ho cercato di proporre questo, appunto il grande potere delle parole, che sono in grado di sottomettere e controllare milioni e milioni di persone.
Fabio, io ti ringrazio.
Grazie.
E voglio dare un po' di informazioni di rito. Tu hai già citato le altre attrici presenti,
sì,
nello spettacolo, quindi l'intero cast. So che la traduzione è di Gianrenzo Morteo. E questo non è un dato qualsiasi in questo caso, perché questo è un testo difficilissimo, secondo me, da tradurre.
Sì, beh, quella diciamo la traduzione, quella canonica.
Quella canonica, sì, assolutamente. No, dico in generale, è un testo totalmente basato sui giochi di parole, sulle,
sì,
parole, quindi
sì,
tanto di cappello.
Vorrei sottolineare un fatto. Sì. UNESCO è stato rappresentato, però diciamo in Italia negli ultimi anni si vede sempre meno. Diciamo che era molto più frequentato una ventina, trent'anni fa. Dovremmo recuperare questo, non dico l'autore UNESCO, ma dovremmo, come dire, recuperare l'abitudine a fare certi testi in Italia. Per esempio, UNESCO è dal 1957 è rappresentato tutti i giorni in un piccolo teatro a Parigi, alla Huchette, insieme alle sedie e alla cantatrice, cosa che avviene regolarmente in altri paesi, cioè in Francia o in Germania o anche in Inghilterra, dove teatri rappresentano tutti i giorni vita naturalmente, si dedicano o a un autore o a un certo tipo di repertorio. Noi purtroppo l'Italia, il mondo teatrale italiano è molto, come dire, variegato, e quindi però dovremmo recuperare alcune letture del Novecento storico, soprattutto di questo periodo di transizione tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e i primi decenni dello sviluppo, perché lì, se noi facciamo attenzione a quel periodo, forse, e lo guardiamo lucidamente, forse abbiamo strumenti per uscire fuori da questo magma che stiamo vivendo in questo momento.
Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo con te. Una cosa che dico sempre, è diventato un po' il leitmotiv delle mie interviste a sfondo teatrale, noi siamo una radio libera, indipendente, e ovviamente in primis ci teniamo a far sì che la voce ce l'abbiano quelle situazioni, quelle realtà che vengono dal basso o che comunque non sono conosciute nei canali mainstream, e in questo caso ci vale anche per il teatro. E al di là di quello, io mi faccio coinvolgere da quello che dici tu, perché esiste in Italia magari uno zoccolo duro che va a teatro, ma che va a vedere un certo tipo di teatro, e magari quello che vorrei vedere sempre maggiormente è uno stimolo in più, soprattutto nelle nuove generazioni, a conoscere questa arte, perché per esempio con un testo del genere, con uno spettacolo del genere, e non solo, il teatro diventa una forma anche di educazione.
Sì, diciamo che
si potrebbero fare dei diciamo, salotti
sulla questione della formazione. Ecco, i giovani che sono, diciamo, animati dallo spirito di iniziativa e che insomma in qualche modo frequentano il teatro, si trovano oggi in una situazione un po' molto difficile. Innanzitutto devono autoprodursi, e questo per poter fare la prima cosa. Questo è un, sì, diciamo, un elemento di riflessione che dovrebbe essere al centro delle discussioni, dei dibattiti. Questo è un primo fatto. E poi la carenza l'eccessiva proposta di formazione, ecco. Nel senso che, faccio un piccolo esempio, nessuno me ne voglia.
Quando... No, ma tu fai bene a lanciare i sassolini, perché questi possono essere solo stimolo per...
Quando si faceva negli anni 70, gli anni 80, la formazione teatrale, esistevano a Roma, non so, 5, 6, 7 scuole fondamentali, eccetera, c'erano i grandi maestri, eccetera. Se tu esci adesso da questa porta e ti fai tutto il viale, troverai in bigliettini che propongono stage, corsi di formazione. Allora, il problema è uno: o siamo diventati tutti attori, e quindi, oppure l'idea stessa di attorialità e di teatro ha cambiato, è mutata antropologicamente.
Beh, quello sicuramente, c'è il solito discorso, uno poi rischia di diventare banale, però la televisione non ha aiutato negli ultimi anni, perché ha lanciato dei messaggi, delle immagini attore che insomma
bisogna lavorare sodo, cioè sì. Le ragazze che lavorano con me, professionisti, hanno fatto 3 anni in accademia, sono state 6-8 ore al giorno per 3 anni a sudare. Questo è un, credo che questo bisogna recuperarlo,
sì,
questo tipo di
c'è un lavoro di tutto
qua. Poi naturalmente la libera espressione, la necessità di frequentare la creatività, questo assolutamente va garantita e anzi va sollecitata, però poi c'è un momento di riflessione, di formazione che è assolutamente necessario, bisogna recuperarlo, altrimenti Non so quali potrebbero essere le prospettive future.
Mi trovi assolutamente d'accordo. Allora, ricordiamo lo spettacolo, lo trovate tra l'altro al Teatro Lo Spazio, sì, di Via Locri 42-44, tra l'altro vi diciamo raggiungibile anche con la metro, perché sì, sta proprio vicino alla metro San Giovanni. Uno spazio, già il nome ci piace, sì, che diciamo non è solamente teatro, è uno spazio di intrattenimento, sì, potremmo sì, dire non convenzionale.
È vero, innanzitutto molto spazio alla drammaturgia giovanile, questo merito, insomma, fa onore a Berdinelli, sì, a Bassetti, insomma, a chi lavora in per quel teatro. Poi la programmazione è articolata su vari piani, proposte musicali, artistiche, insomma la creatività è di casa, anche il modo di stare lì in quello spazio, appunto, è un poliedrico, molto sono facilitate le relazioni interdisciplinari, diciamo così, quindi è un luogo assolutamente da frequentare. Io sono stato, mi hanno ospitato questo progetto nella stagione di quest'anno, sono molto grato a Berdinelli, a Bassetti, a chi insomma si occupa della programmazione. È uno spazio dove si lavora bene, è una gestione del palcoscenico molto efficace, permette molte cose e quindi sono molto felice. Saremo in scena fino a domenica, tutti i giorni alle 8.30, alle 20.30 e domenica alle 17, quindi venite. Fate una esperienza, non vi pentirete.
Allora, io ricordo che tra l'altro per qualsiasi informazione c'è la pagina del Teatro Lo Spazio, su cui proprio in questi giorni appunto ci sono le info in merito allo spettacolo della lezione. Ringraziamo quindi Fabio Galadini per essere stato qui con noi. Io lo dico sempre, Fabio, ci vediamo a teatro.
Ok, grazie.
Grazie a te, ciao.
Ciao.